prima di andare in Svizzera, prima ho fatto un po' di agricoltore. Poi l'anno 60, fine 60, avevano aperto, iniziato i lavori nella Costa Smeralda. Io e altri due miei fratelli siamo andati lì e c'era il lavoro. E già lì prendevamo soldi, in più di questi piccoli paesi, naturalmente.
Cos'era? Andavamo a lavorare con altri, ci pagavano una giornata e le altre della settimana rimanevano a monte. Pochi soldi ci avevamo.
Questa realtà nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In particolare l'immigrazione forte l'abbiamo avuta negli anni 50, soprattutto verso la fine degli anni 50 qua, perché questi erano luoghi di latifondi, per cui l'agricoltura sino agli anni 50, o meglio sino al periodo subito successivo alla guerra, era in grado di creare occupazione povera ma comunque dignitosa un po' per tutta la popolazione. Però essendoci dei latifondi e quindi una proprietà concentrata su determinate famiglie, e molti invece i braccianti agricoli che ovviamente non erano proprietari, questo con il mutare delle condizioni economiche poi ruppe un po' l'equilibrio. Tanti braccianti si ritrovarono comunque senza lavoro, soprattutto il periodo immediatamente successivo alla guerra. Tanti operai si ritrovarono senza lavoro, un po' per delle condizioni micro locali, un po' per delle condizioni più in generale riguardanti la Sardegna. E ciò che cosa portò? Portò ad avere negli anni 57, 58, 59 circa 8-900 iscritti alle liste di povertà. La maggior parte di questi iscritti ovviamente si rivolgevano all'ufficio immigrazione che esisteva allora, per cui tanti presero la strada principalmente di Svizzera, Germania e Belgio, ma Svizzera e Germania furono le due realtà verso cui si diresse.
Sì, io prima dovevo andare in Australia, ho passato anche la visita. Poi non mi chiamavano. Allora mi è uscita questa occasione, dalla Svizzera sono partito in Svizzera.
Era partita una famiglia da Tula, il marito lavorava lì in Ticino e questa, la moglie, che poi era mia cugina, era andata a lavorare infermiera all'ospedale di Faido. Hanno ricoverato la moglie di Giussani, il socio di Aliatta della fabbrica, e si parla e dice: ah, da noi c'è tanta disoccupazione qua e là. Questo piglia e viene in Sardegna tramite Freccini a reclutare giovani. In giro di un pochi anni c'eravamo un centinaio lì.
È venuto questo, il Francini si chiamava, e allora ci ha chiamato all'albergo di piazza. Allora era in piazza l'albergo e ci ha detto così e così, ci ha detto il programma. Allora ci ha mandato il contratto e noi siamo emigrati all'estero. A 20 anni io avevo, ero giovane, però ero abituato a lavorare. Non mi faceva paura il lavoro.
Venuto il padrone, insomma, il direttore della fabbrica, qua in paese a Uschi, ci ha fatto un contratto. Siamo andati lì con il posto sicuro, diciamo. Io sono andato 3 mesi dopo, perché avevo da ritirarmi il grano qua, dovevo mietere. Quando ho fatto la trebbiatura sono andato e ho cominciato subito in settembre a lavorare.
Dopo è arrivato un Francini lì una sera di festa qua e si affaccia a questa finestra, dice: chi vuole lavorare in Svizzera c'è tanto lavoro, una cosa e l'altra. C'è un foglio lì, siamo andati in tanti e ci siamo iscritti e ci ha fatto firmare il contratto di lavoro. Dopo un po' di giorni è ritornato, dopo un mesetto circa, e siamo andati in Svizzera con un contratto di lavoro.
In quella sera che è venuto a Tula eravamo una ventina e ne ha mandato 6 o 7 di contratti. Ha scelto quelli magari erano più li vedeva a occhio, quello magari lavora più dell'altro. Insomma, sai, uno quando compra vede anche la bestia. In quel periodo eravamo tutte bestie. Perché ci hanno preso da qua a lavorare in una fonderia a 20 anni, sai.
Io ho conosciuto il dottor Francini qua in occasione di una sorta di gemellaggio che abbiamo fatto quando ero sindaco, e la cosa che ho potuto notare era il forte legame che c'era tra chi aveva lavorato alla Monteforno, quindi gli operai di Tula in questo caso, e il dottor Francini che era uno dei reclutatori. L'aspetto è molto delicato perché diventa, credo, molto personale da parte di ciascuno degli operai. gli ex emigrati hanno vissuto questo rapporto in positivo. Raccontavano appunto al dottor Francini che veniva qui, faceva base in una specie di albergo che c'era allora e trovava anche terreno fertile, perché di fatto stiamo parlando di anni in cui la pastorizia ancora non si era affermata. Esisteva molto bracciantato contadino, mal retribuito, non garantito. È stata una manna dal cielo, cioè andare in un posto a lavorare, anche se era una fonderia, anche se le condizioni di lavoro erano quelle degli anni 60, con il vantaggio di una retribuzione certa, di un versamento pensionistico certo.
Era un uomo molto, molto intelligente. Capiva al volo, se ti guardava in faccia, capiva già di che cosa stavi parlando, se avevi ragione o avevi torto. Infatti noi scherzosamente lo chiamavamo il prete. Perché non lo so, aveva una maniera da fare, uno sguardo, appena, sì, ho capito tutto, diceva, un uomo onesto, se vogliamo. E poi, le ripeto, per noi sardi aveva un qualcosa di particolare. Con la scusa che forse che lui era venuto lui a prenderci in Sardegna, cioè a scriverci questi contratti di lavoro. E quindi aveva un occhio di riguardo. Infatti, se c'era qualcosa che non andava in ditta, qualcosa che andavamo da lui. Credo che forse aveva origini italiane, ma era svizzero, però. Era di Giurnico, poi dicevano che era. Ma era svizzero.
Non c'era dubbio che lo prendeva, non sapeva la persona che c'era capace o no. Capace non eravamo nessuno quando siamo arrivati lì, perché siamo andati dalla campagna, si può dire.
Mi avevano anche cercato la casa, perché in Svizzera se uno non aveva lavoro e casa non ci entrava. E penso che sia tuttora così. Non un frontaliere che va e viene. Contratto, arriva in frontiera, in dogana, tutto controllato, visita a me e a mia moglie e andiamo a abitare lì. E cominciamo a lavorare. Sono andato lì e cominciò a vedere tutto questo ferro rosso e fuoco e polvere. Tutto. Ma cosa ho fatto ieri a venire qui? E così poi pian piano mi sono un pochettino adeguato.
3 mesi prima di me sono andati lì, i primi, e io li ho trovati là, insomma, mi sono adattato subito. Loro mi hanno detto come era la situazione. Ci hanno detto una stanzina lì, a Budio, le baracche le chiamavamo noi. E abitavamo lì, eravamo quattro persone in ogni cameretta, era caldo, ci hanno messo a. Ma lo fanno gli altri, lo faccio anch'io.
Il lavoro è pesante, specialmente dove ero io, era pesantuccio, era i lingotti alla colata del ferro, era pesante, delle volte i pantaloni erano brucianti, non me ne accorgevo neanche, perché si lavorava di fronte al liquido caldo del ferro là, delle volte ce n'erano che non ce la facevano neanche, cadevano nel caldo che c'era, era insopportabile.
Io quando sono arrivato lì lavoravo dove si fa il ferro, ma era un reparto speciale perché noi facevamo cerchioni di macchine, di camion, guardiarelli delle autostrade, pezzi di motori, perché noi facevamo un ferro speciale, si chiama. Lo facevano nell'acciaieria questo ferro, però poi veniva lavorato dalle macchine che avevamo noi. Noi eravamo su una cabina in alto, e tutta la gente l'avevamo sotto che lavoravano in mezzo al ferro. Noi guidavamo il ferro sui rulli per terra, che andava di qua, andava di là, c'erano loro però con i piedi. Pensi che facevamo un'ora di lavoro e mezz'ora di riposo noi, perché con gli occhi a stare ore e ore così non ce la facevamo, no. Eravamo in tre, ce n'era sempre uno fuori. Le macchine erano due, però ce n'era uno sempre di scorta. Quello lì però quando era fuori dal lavoro doveva stare nei dintorni, perché se c'era bisogno non poteva quello di sopra abbandonare il lavoro e scendere a mettere a posto, magari un ferro si infilava male a posto del bene, perché tutti gli operai non sono uguali. C'è quello lì che sta attento e concentrato, e uno da una parte e uno dall'altra, non ci parlavamo neanche.
Sì, era organizzato, era abbastanza organizzato, però è sempre, il lavoro era pesante, molto pesante. C'era debole, non ci rimaneva lì.
A parte di quei decessi nei primi 3 anni lì veniva la pelle d'oca, e quando succedevano queste disgrazie in fabbrica si pensava vado via, vado via, vado via. E poi magari passava una settimana, 10 giorni, un mese, riprendeva il ritmo, i soldi c'erano, dicevo, oh, tiro su ancora 6 mesi, un anno, poi magari ne succedeva un altro. Era un clima un po' particolare. Dopo si sono messi d'accordo con le assicurazioni, allora c'erano più regole, più attenzioni, e insomma si andava avanti, ma i primi anni era grigio. Bisogna ammettere che noi non eravamo esperti di queste acciaierie. Io non ne avevo visto mai, e la maggior parte dei miei paesani uguale, non ne aveva visto mai. E tanti che venivano dalla Bassa Italia, ce n'erano siciliani, calabresi, via dicendo, anche loro non ne avevano mai visto. Quindi era facile fare un passo falso in una fabbrica del genere. Quindi avevano colpe, tante colpe loro, ma un po' di colpa ce l'avevamo anche noi. Non certo per colpa nostra, che non eravamo abituati a vedere queste cose.
E beh, in 12 anni il primo periodo non era tanto organizzato bene, e anche noi non andare dalla campagna direttamente in fabbrica, non avevamo quell'abilità proprio come quelli che sono nati di là in fabbrica. Noi dalla campagna siamo andati a lavorare in un altro mestiere proprio. Qua era l'aria libera a lavorare in campagna. E di là se fumo polvere tutto caldo e non posso.
Io mi sono trovato bene, era un'esperienza diversa di quella che ci avevamo noi. Le fabbriche qui non c'erano allora, era campagna e
Io ho avuto anche un incidente lì, un ferro mi è andato qua, ho fatto 2 mesi di ospedale.
Ho fatto 12 anni in questa fonderia, c'era fumo, polvere, caldo e più non posso. Mi sono sposato, ho portato mia moglie dentro a vedere dove lavoravo io. E ho messo le mani sulla testa, domani partiamo, mi ha detto. No, non è un lavoro questo, perché non era lavoro. E anche decessi ce ne sono stati. Durante che c'ero io, uno è sceso nella pentola, è caduto nella pentola del ferro e l'hanno buttato il ferro, il liquido. E la persona era dentro, ma era tutto, non c'è rimasto niente. Ah, non c'è rimasto niente. Neanche le ossa, cosa? A 1700-1800 che fondeva il ferro. È morto prima di entrare nel liquido.
Abbiamo deciso di tornare, c'avevamo la bambina che si voleva qua. La casetta me l'avevo fatta. Ho detto, ce ne andiamo e come campano gli altri, camperemo anche noi.
E abbiamo imparato a conoscere il fenomeno dell'immigrazione man mano che siamo cresciuti, con diversi stati d'animo, positivi perché significava reddito attraverso le rimesse degli immigrati, quindi creazione di ricchezza per il paese, per la comunità, e negativo perché praticamente mancate 2 intere generazioni di giovani che forse avrebbero potuto dare una svolta diversa anche all'economia della nostra comunità. Poi alcuni sono rientrati e hanno fatto tesoro dell'esperienza lavorativa che avevano acquisito in Svizzera, in questo caso, quindi il lavoro in fabbrica, che era diverso dal lavoro dei campi, del contadino. Avevano acquisito una professionalità, una manualità, un mestiere che in alcuni casi hanno trasferito qua, diventando magari piccoli artigiani, piccoli imprenditori in proprio, restituendo in parte alla comunità quello che la comunità aveva perso con la loro emigrazione.
Siamo dovuti andare per forza perché il lavoro non c'era qua. E lì ci siamo trovati bene un periodo di tempo, il tempo ci sono rimasto lì, sono stato bene, ben voluto là.
Io sono andato con uno scopo. Io quando sono partito da lì, ho parlato con mia moglie, ci siamo messi d'accordo. Guarda, io emigro all'estero, però con uno scopo: farmi un po' di soldi e rientrare a casa mia. Noi, quando siamo venuti qui a Tula, avevamo la casa arredata dall'A alla Z, mancavamo solo noi.
Io mi ho fatto il nido subito, ho detto la mia idea è di ritornare in paese, dato che mi ho fatto il nido, la casa. Perché anche l'uccello è la prima cosa che pensa a farsi il nido. E così abbiamo pensato noi. Pensiero, lavorando, mettendo da parte qualcosa e dopo, sai, come fanno i lavoratori tutti.
Nella gestione dei flussi migratori in Svizzera, il primo periodo ebbe un carattere più liberale. Ma all'inizio degli anni 60 le politiche cambiarono in modo significativo. Il controllo dei flussi di manodopera in entrata cresceva e la popolazione locale era sempre più preoccupata dal rischio di inforestierimento. Italiani e svizzeri impegnati nella misurazione delle distanze.
Per quanto riguarda la Svizzera, probabilmente è stato il luogo dove perlomeno gli emigrati da Uschiri si sono fermati per più tempo, mentre in Germania vi erano anche delle migrazioni spot del tipo: andiamo in Germania, rimaniamo là 4-5 anni, nel frattempo facciamo due lavori, riportiamo a casa i soldi, cioè nel frattempo compriamo il terreno, ci costruiamo la casa, mandiamo avanti la famiglia che è rimasta qua, magari 5-6-7 figli che rimangono qua con la moglie, loro che lavorano su in Germania, e poi, ecco, terminato questo periodo, rientriamo a casa. Invece, rispetto alla Svizzera, vi è stato probabilmente un legame affettivo più importante. Difficilmente ho sentito qualcuno dire che è bella la Germania, in Germania è tutto perfetto. Invece, per quanto riguarda la Svizzera, ecco, che bella la Svizzera, in Svizzera è tutto perfetto, funziona tutto come un orologio, sono tra le frasi più ricorrenti che qua si sono sempre sentite da parte degli immigrati. Però ecco, l'idea di Svizzera brillava nei loro occhi.
Gli svizzeri io ne ho trovato bravi e non bravi, la verità, ma anche di sardi, che erano all'incontrario, no? Non tutti bravi, c'erano anche i sardi che facevano delle cose che non dovevano fare, quello ormai. Però in linea di massima, io quel poco che mi sono accorto io, perché non è che abbia girato molto in Svizzera, mi è sembrato che questo Canton Ticino e questa fabbrica Monteforno, capi squadra, capi di qua, erano tutti italiani, bresciani, bergamaschi, trentini, lombardi, di tutte le parti. Proprio svizzeri si potevano contare qui, basta. Perché loro, essendo anche pochi, avevano le mucche, avevano insomma animali anche, facevano un po' di tutto. Però quando venivano là a lavorare, chiamavano a noi.
Il primo periodo era brutto anche per la faccenda della... che non è che andavamo troppo d'accordo, ma che poi andando giù e giù e giù erano figli di italiani quelli che non ci potevano vedere. Figli di italiani trapiantati lì, che piuttosto di essere comprensivi nei nostri confronti, diceva, pensare magari questi sono arrivati adesso come noi, ma no, ci mettevano il bastone fra le gambe. Erano proprio la maggior parte figli di italiani. Io con i svizzeri proprio, veri proprio, non ho avuto mai niente, giusto per essere preciso. Lavoravamo insieme in fabbrica, compagni di lavoro, mai avuto a che fare, nulla, mai.
Dunque, vediamo di riassumere. Nel nostro paese chiunque è il benvenuto. E questo vale sia per il turista che per il lavoratore. Siamo disposti a ricevere qualsiasi straniero, da dovunque venga. Tuttavia, la faccenda è diversa se vuole vivere definitivamente qui, cioè se domanda la cittadinanza svizzera. In questo caso deve accettare di adattarsi al nostro paese. Deve integrarsi col nostro popolo. Vi consiglio di ricordare sempre la celebre frase dell'ex capo della nostra polizia. Riteniamo che l'assimilazione di uno straniero sia avvenuta quando il soggetto in questione abbia vissuto a lungo nel nostro paese senza essersi fatto notare. E adesso volete citarmi alcune delle qualità che deve dimostrare di possedere uno straniero residente nel nostro paese per poter diventare un vero cittadino svizzero? Come deve essere?
Neutrale. Integro.
Sì.
Solido.
Altri esempi?
Coscienzioso, onesto.
Molto bene. E poi?
Pulito.
Scrupoloso. Scrupoloso, giusto?
Coraggioso. Frammento tratto dal film del 1978. Le Faiseur de Suisse.
Noi quando siamo partiti da qua eravamo giovani, di sapere tanta cosa uno quando non fa scuola si può dire, al buio si può dire.
Qualche volta dicevamo che gli svizzeri erano pignoli, quando passavamo ci aprivano le finestre, ci guardavano, passano i sardi. Poi la padrona di casa mi ha detto a me: come vi dicono che siete così cattivi i sardi?
Ci dicevano così, che i sardi eravamo cattivi. Invece no, quando ci hanno frequentato, che venivano con noi, si trovavano bene anche loro.
Ancora oggi, al primo disservizio, la frase più scontata è: in Svizzera questo non sarebbe mai accaduto. Questa idea di macchina organizzativa pressoché perfetta, di rispetto delle relazioni sociali, di comunque anche una tolleranza evidentemente diversa rispetto a quella riscontrata in altri paesi verso cui si migrava, che alla fine porta loro a parlare di un paese che quasi si ama più che si rispetta, ecco, come può essere il caso della Germania.
E gli emigrati che rientravano hanno condiviso con noi, col paese, la loro esperienza, facendoci conoscere appunto le condizioni di vita, di lavoro e anche il riscatto sociale che sono riusciti a conseguire grazie al lavoro duro, però gratificante da un punto di vista economico.
La Svizzera ci ha ospitato, la ringrazio perché non ci ha rubato niente. Abbiamo dato il lavoro e loro ci hanno dato i soldi. L'Italia, se ce ne doveva dare 10, ce ne dava 5, e gli altri se lo tenevano loro. Invece la Svizzera, quello che ci aspettava, ci dava.
Oggi sarei rimasto in Svizzera. Sarei rimasto in Svizzera. Perché là è tutto un altro mondo. Molta gente forse non ci crede. E funziona tutto. Uffici, banche, poste, tutto funziona, treni, qua non funziona niente. Quello che so adesso non sarei rientrato, sarei rimasto in Svizzera, sicuro. A parte che avrei avuto più possibilità anche per i miei figli.
Avrei anch'io una domanda da farle, e la Prasi sa le solite domande. Perché vuol diventare cittadino svizzero?
Ecco, vede, io... Purtroppo la disoccupazione in Italia è un grosso problema. E con una famiglia si ha bisogno di una certa sicurezza. E poi mia moglie ci tiene a rimanere in Svizzera. Ma per me c'è anche un'altra buona ragione. Io vivo ormai da 12 anni in Svizzera e ho studiato da cima a fondo la sua storia.
Ne sa molto più di me.
Un paese che ha un simile eroe nazionale. Ecco, bisogna esserne orgogliosi. È stato lui a liberare il paese da quel gran tiranno di Gessler. Ha mostrato a tutti come si oppone resistenza. Ha ucciso per la libertà. Se non si onora Guglielmo Tell, non si può sapere cosa significa diventare svizzero, essere svizzero.
L'essere sardo si caratterizza dal fatto forse di avere rispetto alla generalità dei cittadini italiani vissuto in condizioni peggiori, più difficili rispetto appunto alle altre regioni. In quel periodo affrontare un viaggio in Svizzera, che oggi impieghiamo un'ora, allora era un viaggio lungo e impegnativo. Credo che sia questo legame con l'isola sia anche forse una forma di rivincita verso l'Italia, una recriminazione verso lo Stato che non è riuscito a creare in Sardegna condizioni di vita tali che impedissero comunque il trauma dell'emigrazione.
Quale canto marittimo? Oh, guarda, io mi voglio essere sardo, non mica di altrove. Noi ci vogliamo essere indipendentisti dall'Italia, come ci sono altri, San Marino, indipendente.
La cultura identitaria della Sardegna, forte dello spirito indipendentista mai sopito, trova un terreno fertile nel progetto originale, ma irreale dal punto di vista giuridico, che si propone di risolvere il periodo prolungato di crisi e instabilità in Italia, annettendo la Sardegna alla Svizzera. L'idea lanciata sui social network è quella del cantone marittimo, utopia della coerenza. La Sardegna potrebbe diventare il 27° cantone, a cui la Svizzera trasmetterebbe il suo sistema amministrativo. E la Svizzera ci guadagnerebbe opportunità di sviluppo, investimenti e soprattutto il mare.
Il discorso del cantone marittimo nasce un po' come provocazione, no? Prima di tutto, sarebbe bello essere qualcosa di diverso da una regione a statuto speciale dell'Italia? Cos'altro potremmo fare? Ecco, potremmo diventare in particolare il cantone marittimo della Svizzera. Perché? Perché sarebbe un luogo che è sempre stato neutrale, che non ha mire colonialista che ha sempre saputo mantenere distanze e oggettività e che alla fine non ha il mare, un luogo bellissimo, splendido, senza mare. Ecco, con la Sardegna si arricchirebbe e completerebbe. Per la Sardegna ci sarebbe il vantaggio non tanto di cambiare scuderia nuovamente, cosa a cui nei secoli la Sardegna è stata abituata, ma di sposare magari un partner completamente diverso rispetto a quelli che invece nell'arco dei secoli hanno dominato e colonizzato l'isola. È stata un'idea un po' particolare, perché i sardi sono abbastanza rigidi comunque, no? Vuoi per l'insularità, vuoi per anche le loro condizioni storiche e tradizionali, per cui da uno stato coloniale all'altro, questo per secoli e secoli ha portato i sardi ad essere sempre abbastanza guardinghi, diffidenti, quindi ad accogliere con sospetto qualsiasi idea e qualsiasi novità. Però tutto sommato, rispetto ad altre questioni, la cosa non è stata presa d'assalto in modo aggressivo e contrario, ecco.
Io penso che è una cosa impossibile quella lì. È impossibile perché qui indipendentisti ce n'è un bel po'. Però sono questi indipendentisti, non è una cosa che a me mi va. Perché quello è, c'è uno scopo quando uno diventa così indipendentista, come quelli che vogliono fare anche, come si dice, quella la zona franca, per esempio. Però con la Svizzera noi non possiamo collegarci, perché siamo diversi, perché le usanze che c'è in Svizzera, i lavori, è tutto diverso da qui. Qui c'è burocrazia, in Svizzera non esiste questa cosa. Qui si viaggia con la burocrazia.
Con la Svizzera non, perché qualcosa la Svizzera, ma è una terra così lontana da qua. Beh, penso che sia una cosa molto importante. La Sardegna offre il turismo, offre il mare. Ben vengano tanta gente, scusi, e darebbe lavoro a un sacco di giovani, un sacco di gente. Penso che sia una cosa giusta. Bene, bene.